In altre parole,
che questa settimana hanno il timbro e riflettono il pensiero di Bruno Balestra, uomo che ha dedicato una vita professionale alla giustizia, dapprima come procuratore, poi interessandosi e formandosi in neurosemantica, viaggiando nel mondo e partecipando, società civile, associazioni, professionalmente, proprio a cercare di capire e agire in questo campo. Non abita lontano dagli studi RSI di Besso e quindi è un piacere ritrovarlo non al telefono ma in studio. Benvenuto Bruno Balestra.
Buongiorno, grazie.
Noi ieri siamo, devo anche accendere però il microfono, naturalmente dovrebbe essere acceso, sì, dovrebbe essere acceso, certo. Bruno Balestra, benvenuto. Ieri abbiamo iniziato a riflettere partendo dalla giornata di venerdì e di sabato. Venerdì la Corte Internazionale di Giustizia si è espressa su quel che sta accadendo in Israele a Hamas, genocidio sì, genocidio no. Sabato è stata la giornata della memoria, per lei l'occasione, si è sentito proprio interpellato da vicino per riflettere e poi condividere con le sue parole ieri attorno a temi come le emozioni, la rabbia. Perché ci vendichiamo? Come è possibile una vendetta giusta, proporzionata, se di questo si può parlare? Siamo esseri umani e abbiamo lasciato la chiacchierata un po' in sospeso perché io anticipavo che c'è un personaggio che la turba. Io la mettevo sul ridere, dicevo le crea dei disturbi, dei dolori di pancia, ma effettivamente a pensar bene e riflettere sulle parole forse è meglio non utilizzare questa espressione.
Ma ribuongiorno. Io penso, tante volte guardando la realtà mi viene in mente quello che ci dice Einstein. Può sembrare strano parlando di giustizia, no? Ma la visione della fisica, almeno il pensiero di Einstein per guardare il mondo, ci ricorda che tutto è energia. Quando diciamo tutto è energia, dobbiamo avere perlomeno l'umiltà di riconoscere che noi siamo dentro nel mondo, non siamo fuori del mondo, quindi anche noi siamo energia. E l'energia vibra, come le onde radio, come le onde nell'acqua. E noi vibriamo. E possiamo scegliere di vibrare una musica, un concerto. E io sento tante volte dell'energia stonata, dell'energia che si riflette, che trasmette sofferenza. Sofferenza che si manifesta in tanti modi diversi. Ci sono diversi stadi della sofferenza, no? Che può essere la negazione, quindi il negare tutto, può essere la rabbia. Può essere la paura della sofferenza stessa, il ricordo di cui parlavamo anche ieri.
La memoria, certo.
La memoria della sofferenza, il fatto di volere prevenire altra sofferenza, quindi anche di distruggere quello che la può provocare. E quindi quei personaggi, ieri si pensava soprattutto, l'immagine era rivolta al candidato alla presidenza, nuovamente candidato, quasi candidato, Trump.
Ah, ecco. Allora lo diciamo, in realtà non l'abbiamo detto.
Donald Trump
è il personaggio che la turba e le crea dolore, non come si suol dire, che poi qui in questo territorio cantonalticinese significa un po' una cosa, dolore di pancia. No, è proprio turbamento e in un certo senso sofferenza.
Turbamento è una vibrazione, no? Possiamo dire una vibrazione negativa, ma mi risuona in un modo totalmente diverso dalla musica armonica che mi piacerebbe avere, penso non soltanto io. Perché non è un tanto un giudizio sulla persona, quello che preoccupa è che lui diventa un po' un'icona per tanti, non soltanto per chi lo segue in America e ci torniamo, ma anche qua da noi ha tanti estimatori e tanti imitatori in diversi ambiti politici e non.
C'è stato l'endorsement da parte del suo partito repubblicano, che ha una lunga e gloriosa e civilissima storia. Questo per noi è difficile capirlo, come forse è difficile mettersi nei panni, l'empatia, insomma è un'altra cosa di cui continueremo penso a parlare, a sviluppare, l'empatia, dico difficile mettersi nei panni di quelle cittadine, quei cittadini nordamericani che vivono lì negli Stati Uniti e si sentono fondamentalmente abbandonati, sono ignoranti, vivono nella povertà e in Trump, intravedono una sorta di messia, qualcuno in cui credere, esattamente il contrario, qualcuno che in realtà dà speranza.
Non so quanto dia speranza, più che altro quella che può essere vista, ma a mio modo di vedere non è propriamente empatia, è la demagogia, no? A me l'impressione che dà Trump, ma non solo lui, emana rabbia. Quando lo vedi parlare, lo vedi, emana rabbia. Lui stesso ha una sofferenza che esprime, è rabbia, no? Si sente rabbioso.
Ma anche senza essere lombrosiani, anche l'espressione del viso.
Sì, io non credo molto in Lombroso, ma sicuramente ci sono degli atteggiamenti, una mimica che è provocatrice. Questa rabbia stimola, accende, risuona, fa vibrare la rabbia degli altri. Una rabbia che, ricordiamo, è uno stadio della sofferenza. Quindi prendiamo delle persone che soffrono, delle persone che non vedono speranza e automaticamente vengono portate in questa dimensione rabbiosa e purtroppo, lo sappiamo, l'uomo... Più che la responsabilità di suonare la propria musica, è contento quando trova un direttore d'orchestra che la suona per lui. No? Sappiamo i famosi esperimenti di Milgram, quando ci andava a cercare com'è successo quello che è successo con l'Olocausto, come facevano gli uomini, i soldati tedeschi a fare quello che hanno fatto.
I discorsi, no? La retorica, il tono, il timbro, pensiamo a Mussolini, Hitler. Adesso non voglio paragonare Mussolini e Hitler a Trump, però c'è tutto questo. E perché? E dove ci porta il suo pensiero legato a questo turbamento e sofferenza ci Trump?
Ci porta a il contrario della democrazia, il contrario della responsabilità, perché quello che abbiamo appena evocato, che è successo col nazismo, ma è successo tantissime volte nella storia, l'uomo forte, le dittature o i poteri forti sono quelli che rassicurano, fra virgolette, portano all'obbedienza forse, però non è che non creano ingiustizie. Soprattutto non rispettano l'essere umano. Il contraltare la democrazia è la responsabilità della fiducia, la responsabilità dell'accettare la diversità dell'altro. E la democrazia è vivere insieme e sfruttare le nostre diversità creando dei ponti costruttivi. Il contrario è eliminare chi la pensa diversamente, è convogliare in un monopensiero. Con la demagogia, con tanti altri modi. La democrazia non è perfetta, chiaramente. Anche in democrazia ci sono delle tendenze a portare un pensiero, però c'è perlomeno una pluralità di visioni, no? E le risposte più sono ricche, più sono utili, specialmente in un mondo abbastanza complesso come quello di oggi. Negare la complessità con un pensiero monocorde
Non porta buoni frutti. La demagogia mi fa anche pensare a una vecchia nemica della acerrima nemica della democrazia. Platone lo sapeva bene. Platone che però sulla democrazia forse provocatoriamente diceva: meglio della democrazia è una tirannia illuminata. Ma non credo che sia tanto e solo la demagogia a crearle sofferenza e a perturbarla e darle dolore, Bruno Balestra. Ma di Donald Trump più che questa capacità di essere un efficace demagogo, l'incapacità di fare un passo indietro. Io sospenderei, sono le 8:27, lei è seduto, non è in piedi, non ha da fare passi, tra poco c'è il notiziario. Che ne dice? Rimaniamo sospesi qui.
Perfetto, riprendiamo domani.
L'incapacità di fare un passo indietro, che non è solo di Donald Trump. C'è però, per fortuna, la storia ce lo insegna, c'è una bella immagine che evocheremo domani, che invece ci racconta che di passi avanti se ne possono fare, per fortuna.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.